Leggiamo insieme un brano della lettera dell'Apostolo Paolo a Tito, responsabile della Chiesa cristiana sull'isola di Creta. Quanti sono stati a Creta? Qualcuno c'è stato? Io no. Andiamo tutti virtualmente a Creta per leggere parte del messaggio di Dio alla Chiesa sull'isola di Creta circa 20 secoli fa. Capitolo 3, dal versetto 1. Leggiamo così: ricorda loro che siano sottomessi alle autorità, ai magistrati, che siano ubbidienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicano male di nessuno, che non siano litigiosi, che siano miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. Gentilezza è la nostra parola chiave stamattina, ma continuiamo un altro po', qualche altro versetto. Perché anche noi un tempo eravamo, guardate, tutt'altro che gentili, tutt'altro che cordiali, che amorevoli, prima di Gesù, prima di conoscere Cristo personalmente. Un tempo eravamo insensati, lo ero anch'io, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni, di piaceri o istinti, vivendo nella cattiveria, nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Ma il grande ma, i grandi ma della Bibbia, amen, ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, il suo amore per tutti sono stati manifestati, egli, Dio, ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, cioè per nostri meriti, ma per la sua misericordia, mediante il lavacro o bagno della rigenerazione, del rinnovamento dello Spirito Santo. Egli, Dio, lo ha sparso, lo Spirito Santo, abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore, affinché, giustificati dalla sua grazia, diventassimo in speranza eredi della vita eterna. Abbiamo letto fino al 7? Ok. Gentilmente, gentilmente, questo è il titolo di oggi. Voglio parlarvi di gentilezza in chiave biblica, in chiave neotestamentaria in particolare. Il Nuovo Testamento è la seconda parte della Bibbia da Cristo in poi. Gentilmente. La lettera di Tito è un manuale pratico per il credente cristiano. Abbiamo letto in questi versetti l'autore di questo brano della Bibbia parla degli effetti di quella che è conosciuta come rigenerazione o rinnovamento interiore. Quando Cristo viene accolto in una vita, quella vita cambia. Quella vita cambia meravigliosamente secondo il progetto di Dio per noi, anche per te, lo sai. Rigenerazione, cioè una nuova nascita. Rinnovamento, cioè un totale restyling interiore. Entrate in una pasticceria, entrate in un negozio, entrate in un'azienda, entrate in una casa dove sono stati fatti dei lavori radicali, importanti, e vedete la differenza. Così nella vita di chi ha creduto, interiormente c'è questo cambiamento radicale. Prima, abbiamo letto, prima c'era insensatezza, indifferenza verso Dio, anarchia spirituale rispetto all'autorità di Dio, c'era egoismo, c'era odio. Ci avete fatto caso? Un tempo, scrive l'Apostolo Paolo, parlando del suo avanti Cristo, diciamo così, dell'avanti Cristo dei credenti di Creta, un tempo, dice l'Apostolo, e potremmo dire benissimo, ognuno di noi credenti, Un tempo noi eravamo odiosi, pieni di odio, attiravamo odio e odiavamo gli altri. Un tempo questa era la mia vita, prima di conoscere davvero il Vangelo, di far entrare Gesù nella mia vita, nei miei pensieri, nelle mie cose. Prima di essere rigenerati da Dio, di essere rinnovati dall'interno attraverso la parola di Dio, la nostra vita era una vita di egoismo. Ma poi, come abbiamo letto, dal momento che Cristo prende il controllo nella vita, nella mente di una persona che crede, si impone, si richiede il rispetto verso chi ricopre un ruolo istituzionale. E io vorrei tanto dire a quei leoni da tastiera che si credono credenti, vorrei tanto dire loro: ma rileggete per favore tra gli altri brani Tito capitolo 3, i primi versetti. Ma alcuni hanno mai letto questi versetti? Mi raccomando, dice Dio attraverso la penna dell'apostolo Paolo, mi raccomando, rispetto per chi ricopre un ruolo istituzionale. Rispetto non vuol dire che la pensi necessariamente proprio come l'istituzione, come l'autorità, il leader politico che parla, che si esprime. Anche se ci fosse dissenso ideologico, la Bibbia non solo ci raccomanda, ma ci comanda di avere rispetto. Rispetto per ogni figura istituzionale. Ci sono tanti che non trasmettono questo ai figli. E poi si aspettano, pretendono rispetto a casa, per chi occupa un certo ruolo a casa. Ma a partire da casa, fino al Presidente del Consiglio, noi vogliamo avere quel rispetto biblico per ogni figura istituzionale. Ci sono istituzioni domestiche, come i genitori, ci sono istituzioni ad ogni livello, ci sono istituzioni nella Chiesa, ci sono istituzioni politiche, amministrative. Poi cos'altro dice la Bibbia? Mi raccomando, la positività. Un credente può essere attaccabrighe. Un credente cristiano, chi dice di seguire Gesù? Il ritratto della pace, dell'amore, Gesù. Ma può essere una persona litigiosa? Un guerrafondaio? Un attaccabrighe? Non so se l'ho detto già, attaccabrighe, non mi ricordo. La Bibbia ci dice anche, mi raccomando, quanti hanno creduto, devono essere persone tranquille, gentili verso tutti, gentili verso tutti. Faccio una confessione shock se dico che ci sono persone in relazione alle quali mi viene facile essere gentili e persone che invece mi mettono duramente alla prova. Quanta gentilezza! Ti destabilizzo? Ci sono persone che mi mettono in crisi. Nell'immagine abbiamo visto quella ragazza sorridente, gli occhi che sorridono, scritto nella mascherina: condividi gentilezza, l'abbiamo visto in questo periodo in cui vediamo soprattutto gli occhi dell'altro, notiamo come la gentilezza si trasferisce soprattutto tramite un sorriso, tramite gli occhi. E concentrati, riesci a pensare a una persona gentile verso di te che non sorride? Io non riesco a immaginare una persona gentile nei miei confronti che non sorrida, che non mi sorrida. Quindi penso che la gentilezza sia soprattutto l'arte generosa del sorridere. Gli occhi che sorridono, un viso che sorride, un animo che esprime benevolenza. La gentilezza è amabilità. Dio desidera che io sia una persona amabile. Perché? Perché Gesù è la persona più amabile dell'universo. E se Cristo vive in me, Se Gesù, l'amabile, l'amorevole per eccellenza, vive nel mio cuore, nella mia vita, nei miei pensieri, nei miei progetti, è impossibile che io non sia una persona gentile. Gentilezza. Prima di Gesù, avanti Cristo nella nostra vita personale, cattiveria, invidia, odio che attiravamo, che diffondevamo, ma poi quando arriva Cristo, quando entra Gesù, quando il Vangelo diventa la nostra costituzione morale, e allora la gentilezza di Cristo, la sua mitezza, dice la Bibbia, la mitezza di Cristo diventa parte della nostra personalità. È così nella tua vita? Dici amen o dici a me? Non lo so cosa dici. La realtà è che tutti quanti stiamo lavorando su questo. Saremmo ipocriti se dicessimo è così per me. La gentilezza di Cristo fa parte del corredo della mia personalità al 100%. Ipocriti. Ma dobbiamo lavorarci. Dobbiamo soprattutto far sì che il Signore lavori dentro di noi. Perché noi possiamo brillare di luce riflessa, come la luna, rispetto al sole. Tu puoi brillare della luce di Cristo, della luce del Vangelo. Non è una tua luce, tu la rifletti. Rifletti la luce di Dio. Ieri era l'11 settembre e una delle tante vedove, delle quasi 3.000 persone morte per l'attentato terroristico di New York 20 anni fa, Sandy Doe, moglie di uno dei piloti, dice: se non ci fosse altro da imparare da questa tragedia, una lezione c'è, che la vita è breve e che non c'è tempo per l'odio. L'odio presuppone anche una certa arroganza. Quando io vengo preso dall'odio, sono anche una persona arrogante, perché penso di avere tempo di portare avanti una mia certa campagna personale, una campagna di odio. Quando io odio, non solo sbaglio, pecco verso il Signore, perché Dio è amore e Lui mi ordina di amare l'altro come me stesso, ma quando io porto avanti i miei progetti odiosi, sto come prevedendo di avere tempo di farlo. Farò, dirò, se Lui dovesse chiedermi, io risponderò così, cos'ha? Ma chi sono io per progettare a lungo termine? Ma se non riesco a progettare neanche di tutto punto questa domenica, questa giornata? La gentilezza, ha scritto un cantante, la gentilezza, non so se chi conosce questa citazione, è una bomba pacifista. Ma quanto mi è piaciuta questa citazione? È una bomba pacifista, è una carica potente. Nel luogo comune contemporaneo il vincente è quello aggressivo e a rivista. Rivaluto la gentilezza, continua questo grande artista, che come il sorriso spiazza. Forse fino ad oggi hai pensato di regolare i conti, di spiazzare qualcuno in altri modi, con la vendetta, con l'antipatia perpetuata, con il male per male. Invece oggi il Signore vuole che riflettiamo sulla carica divina della gentilezza. Gesù è la persona più cordiale che io e voi potremmo mai conoscere nella vita. Gesù è l'esempio perfetto anche in tema di gentilezza, non credi? Guardiamo Gesù. Tante volte Gesù, il nostro Salvatore, ha dimostrato autorità. Tante volte Gesù in terra, il Figlio di Dio, tra noi, ha dimostrato anche una certa austerità. Gesù è stato molto determinato, ha esercitato le sue funzioni, ha agito in maniera soprannaturale, ha parlato in maniera tale da disarmare i suoi ascoltatori. Ma vi ricordate Gesù quando chiama i religiosi, i leader religiosi ebrei, molti di loro, Gesù li chiama per quelli che erano effettivamente. Non era uno sparare a zero quello di Gesù, era una radiografia spirituale. Voi siete delle vipere, dice Gesù. Pastore, non mi dire che questa è gentilezza. Se lo dicessi io, è un conto. Ma se lo dice il Signore, che conosce i cuori, se quelle erano vipere, velenose, che con ogni parola uccidevano e con le loro azioni devastavano, e allora se il Signore l'ha detto, razza di vipera, vuol dire che lo erano davvero. Io invece non lo devo dire perché mi posso sbagliare. E soprattutto io sono accusabile, sono difettoso, sono criticabile, sono anche io soggetto a peccare. Ho letto una poesia, non so se la conosci, si chiama Valore di un sorriso. Ho detto all'inizio che penso che la gentilezza mostrata senza il sorriso, come fai a mostrarla, no? Allora, un passaggio di questa poesia dice, leggo soltanto due pezzi, non tutta intera. Il sorriso arricchisce chi lo riceve senza impoverire chi lo dona. Il sorriso non dura che un istante, ma il suo ricordo rimane a lungo. Nessuno è così ricco da poterne fare a meno, né così povero da non poterlo donare. E ancora, parlando di sorriso, questa poesia dice più avanti: poi, se incontri chi non te lo offre, sii generoso, porgigli il tuo, perché nessuno ha tanto bisogno di un sorriso come colui che non sa darlo. Qualche settimana fa, nel meraviglioso Cilento, in provincia di Salerno, siamo andati a fare un aperitivo con mia moglie. Dovevate vedere una persona come ha trattato la ragazza che serviva ai tavoli, perché il servizio tardava qualche minuto e gli avrei voluto chiedere: ma hai così tanto da fare, amico mio? Se hai così tanto da fare, perché sei qui? Perché non vai a lavorare e lasci questo posto più bello, dico, com'è dopo il tuo arrivo? Ma quella ragazza è rimasta, si vedeva, così mortificata, ma l'ha maltrattata in un modo. E con particolare riguardo, con mia moglie, prima di andare via, l'abbiamo ringraziata per il servizio, le abbiamo dato un bel sorriso, le abbiamo augurato buona giornata. Quante volte la tua gentilezza può essere una vera e propria terapia? E se sei un credente cristiano, è una terapia divina, è una terapia spirituale, perché il sorriso di un credente cristiano non è soltanto un bellissimo sorriso di cui ognuno umanamente ha bisogno, ma noi abbiamo un motivo in più per sorridere, è vero? Abbiamo un motivo in più per essere gentile. E quante volte, purtroppo, se devo fare un'analisi, anche nelle chiese, vedo grande bisogno di gentilezza. Ne parlavamo a una riunione col gruppo Lode qualche giorno fa, giusto qualche giorno fa. Cos'era? Martedì scorso, no? Ne parlavamo. Ci dicevamo a vicenda, tra chi serve il Signore qui su questo palco o in regia, quanto è importante anche tra noi, anche se magari siamo agitati, anche se il brano è venuto male, anche se siamo in ritardo, anche se abbiamo steccato, anche se qualunque cosa, è importante fin da quando ci ritroviamo, durante il servizio, l'incontro, scambiarci dei sorrisi benevoli, come per dire: non ti preoccupare, va tutto bene, va tutto bene. Curiamo i rapporti, curiamo la nostra gentilezza. E a volte qualcuno mi ha detto: ma i pastori sono troppo buoni a volte, oppure quella persona, quel responsabile è troppo buono. Quando per gentilezza si interpreta debolezza. Ma se Gesù è l'esempio perfetto di amore, di benevolenza, di amabilità, di gentilezza, eppure lui è l'esempio perfetto in assoluto, allora non aver paura di mostrare gentilezza, perché altrimenti passi per debole. Ma se io dono sorrisi qua e là, poi non posso dire certe cose a quella persona, se magari sono anche dei sottoposti, persone che dipendono da me, che aspettano disposizioni da me a livello di chiesa, a livello lavorativo, in altri ambienti. Tu puoi essere la persona più gentile, ma la persona più autorevole, la persona più rispettata. Io vorrei prendere esempio da Gesù. Tutti abbiamo bisogno di gentilezza. Ma io non ce l'ho, ma non è nelle mie corde, vero? Ci sono caratteri che più facilmente mostrano gentilezza. Ci sono personalità che se ce l'hai, è vero, ti viene più facile sorridere. Ci sono persone invece dal carattere più ruvido, più rustico, più duro. Forse persone che nell'infanzia hanno ricevuto meno abbracci, gentilezza, coccole, effusioni d'amore. È vero, non è facile per tutti, non è per tutti la stessa cosa, ma se e quando ti trovi a corto di gentilezza, sto per finire, ricordati di uno di quei versetti, come lettera ai Galati 5, versetto 22, dice: il frutto dello Spirito è, tra le altre cose, dolcezza. Dolcezza, che si può tradurre anche gentilezza, è la stessa parola tradotta in un modo e tradotta da alcune traduzioni della Bibbia in un altro modo. Il frutto dello Spirito. Se tu hai fatto entrare Cristo nella tua vita, confessando le tue colpe, credendo in Gesù come tua salvezza, se Cristo vive in te anche lo Spirito Santo, che come abbiamo visto è stato sparso abbondantemente, come un giardino che è stato irrigato, si è stato annaffiato. Lo Spirito Santo ha cominciato a coltivare, ad annaffiare. Dio, il divino giardiniere, ha cominciato a fare tanti lavori dentro di te. E se è così, se sono iniziati i lavori di Dio nella tua vita, nella tua mente, allora lo Spirito Santo farà crescere dentro di te gentilezza. Lascia che Cristo viva in te. Tu vivi la tua vita basata sulla fede in Gesù, sul Vangelo, e vedrai che giorno dopo giorno, se tu ti metti d'impegno e vuoi, giorno dopo giorno comincerai con un saluto, con un sorriso, con un atto di gentilezza. In un libro una volta ho letto questo bel consiglio: se trovi difficoltà a esprimere gentilezza, prendi appunti, prenditi degli obiettivi giornalieri, settimanali. Dimostrare gentilezza, è chiaro, in maniera sentita, non in maniera impacciata, non convinta, maldestra. Fai difficoltà a mostrare gentilezza? Allora datti degli obiettivi. Mostrerò gentilezza a obiettivo di oggi, obiettivo della settimana. Forse stai pensando a delle persone che stimi, a cui vuoi bene, a cui vorresti mostrare gentilezza, ma non l'hai mai fatto, non hai avuto modo, forse non hai avuto voglia. Trattate tutti con grande gentilezza. Questo ci ha detto il Signore, gentilmente. Gentilmente di solito è qualcosa che diciamo nel contesto di un'arrabbiatura. Non so se capita solo a voi. Qualche volta quando qualcuno mi ha detto gentilmente, poi tuoni, fulmini e saette. Ma veramente stamattina Dio ci raccomanda gentilmente, gentilmente. Io ho finito, ci alziamo in piedi, cantiamo insieme un canto che ci accompagna in un momento di riflessione, di preghiera. Gentilezza, ma come faccio, Signore? Ma tu hai visto, ma tu hai sentito, Signore? Sì. Sì che Dio ha visto, sì che ha sentito, sì che il Signore sa, ma la Bibbia non cambia solo perché io sono in crisi, perché ho un problema con qualcuno. o con me stessa o con me stesso. La Bibbia ti raccomanda grande gentilezza, perché Dio ci ha dimostrato il suo amore, ci ha donato la salvezza. Dio ci ha amato quando non eravamo amabili. Vogliamo seguire l'esempio del Signore e mostrare gentilezza verso tutti, nessuno escluso.